Non c'era anche, come era la stessa cosa, un capitale che andava in questa città e continuava a rimanere?
Certo, avevo accennato, cioè avevo accennato che
le risorse necessarie per lo sviluppo dell'industria pesante dovevano essere rese fuori dal settore dell'industria pesante, che, o meglio, in parte potevano anche venire dal settore della stessa industria pesante, ma in parte dovevano venire da un settore esterno. Nell'Unione Sovietica si sa che il massimo della popolazione destinata all'industria pesante fu presa dalle campagne, e fu presa dalle campagne con la violenza, come sapete, proprio con una vera e propria guerra che fu fatta contro i contadini ricchi e anche contro i contadini medi. E quindi le risorse dovevano venire in parte dalla domanda, in parte proprio da una specie di prelievo, io ho detto, che veniva fatto negli altri settori e in primo luogo nelle campagne. Prelievo che avveniva attraverso i meccanismi statali. Cioè come? Cioè lo Stato attraverso l'imposta rastrellava nelle campagne dei fondi, poi ripartiva nel bilancio dello Stato e entro questo bilancio assegnava una quota di queste risorse alle imprese pesanti, come fa anche adesso, perché anche adesso viene riscossa un'imposta delle campagne, che è una delle fonti principali poi delle entrate dello Stato cinese, e che è una imposta la quale è rimasta stabile in tutti questi anni, quindi con una tendenza in fondo a diminuire relativamente all'aumento complessivo della produzione agricola, che si aggira sul 6%. Non so, mi sono spiegato bene o no? Ecco qui la differenza fra il modello cinese e il modello sovietico è una differenza proprio non solo di dimensioni, ma di natura, nel senso, come dicevo prima, che questa questione fu discussa a lungo in Unione Sovietica alla metà degli anni 20, cioè qualche anno prima che Stalin desse inizio alla collettivizzazione delle campagne da una parte e al primo piano quinquennale con l'industrializzazione accelerata. E nella discussione sull'industrializzazione del 1924-25 si confrontavano due posizioni. Da una parte c'era la cosiddetta sinistra, che era collegata con Trotsky, anche se non fu Trotsky a prendere il posto più di rilievo, ma fu un personaggio molto legato con lui, un economista di grande ingegno, Preobrazhensky, il quale sosteneva che lo sviluppo dell'industria nella Russia sovietica doveva avvenire secondo lo stesso schema in cui esso era avvenuto nella fase montante della rivoluzione industriale borghese, cioè che anche nel socialismo ci doveva essere una cosiddetta accumulazione primitiva, che in questo caso sarebbe stata un'accumulazione primitiva socialista, alla stessa maniera come in Occidente c'era stata una fase di accumulazione primitiva del capitale, solo che l'accumulazione primitiva del capitale era avvenuta attraverso l'espropriazione violenta, la rapina di massa operata dal capitale nei primi secoli del suo sviluppo già all'interno della vecchia società feudale. cioè i metodi dell'accumulazione primitiva in Occidente, della borghesia, del capitale in Occidente, furono i metodi della rapina e dell'esproprio di massa dei piccoli produttori o di altri paesi. Basta pensare al componente dell'oro americano nella formazione del capitale. L'oro, quando dico l'oro americano, voglio dire alla rapina di massa che i conquistatori spagnoli o di altro tipo fecero in America. Però Brzezinski naturalmente non proponeva una copia di questi metodi, però sosteneva che anche nella Russia socialista si doveva inevitabilmente passare attraverso una fase di accumulazione primitiva del capitale, e che la fonte di questa risorsa per questa fase di accumulazione primitiva non poteva trovarsi altro che nelle campagne. Questo voleva dire che bisognava imporre ai contadini un tributo, e che è sulla base di questo tributo che dovevano essere regolati i ritmi di sviluppo dell'industria. Se volete l'industria accelerata, dovete imporre ai contadini un grosso tributo, perché altrimenti non avrete a disposizione i mezzi per poter attuare quel volume di investimenti che solo può garantire uno sviluppo rapido e accelerato dell'industria. Questa era la posizione di Preobrazhensky e del gruppo della sinistra che era collegato con Trotsky, che si batteva per un rapido sviluppo dell'industria. Dall'altra parte, l'antagonista di Preobrazhensky non era Stalin, che si mantenne fuori o in una posizione marginale rispetto a questo scontro, ma era Bukharin. Bukharin gli diceva: questo tipo di politica che voi volete fare è invece destinato a rompere l'alleanza fra gli operai e i contadini, a accentuare fino al parossismo il contrasto, la contrapposizione tra la città e la campagna. Quindi respingeva questo tipo di politica e sosteneva che invece nei confronti dei contadini bisognava condurre una politica molto più graduale, prudente, e addirittura una politica la quale doveva in ogni modo favorire, sviluppando al massimo la linea della NET di Lenin, doveva favorire addirittura l'arricchimento di certi strati contadini. Perché, essendo il potere nelle mani dei soviet, della classe operaia, il controllo di tutte le leve dello Stato sarebbe stato del tutto sufficiente al momento desiderato per intervenire e anche quindi liquidare, distruggere o modificare i germi di capitalismo che si sarebbero sviluppati nelle campagne nel caso che si fosse seguita una politica di arricchimento dei contadini. Proprio arricchimento, lui lanciò proprio la parola d'ordine: contadini arricchiti. Pubblicamente lo fece. Quindi Bukharin pensava che invece lo sviluppo doveva essere non uno sviluppo accelerato, ma doveva essere uno sviluppo, diceva lui, a passo di lumaca, e che comunque si doveva prevedere per un certo periodo di tempo lo sviluppo, uno sviluppo notevole di forze produttive controllate dal capitalismo nelle campagne. Questi erano i termini, l'ho detto in modo molto sommario, dello scontro degli anni immediatamente precedenti alla rovina della sinistra in URSS. La rovina della sinistra avvenne fra la fine del 26 e il 28, quando Stalin poi riuscì a liquidarla. Stalin si mantenne dietro le quinte, per esempio lui non accettò, anzi pubblicamente, si distanziò da Bukharin quando Bukharin lanciò la parola d'ordine ai contadini: arricchitevi. Però sostanzialmente per in questi anni Stalin stette con Bukharin, lo sostenne, e quando al quindicesimo congresso del partito bolscevico, la sinistra chiese la testa di Bukharin, perché Bukharin aveva lanciato la parola d'ordine arricchitemi. Stalin lo sostenne apertamente e si schierò con Bukharin, pur distanziandosi su quel punto principale. Poi, quando ebbe liquidata la sinistra e quando ebbe liquidato anche Bukharin, praticamente Stalin, nell'attuazione sia della collettivizzazione che del primo piano quinquennale, fece molto, ma molto più e peggio di quanto aveva proposto Preobrajensky, nel senso che il prelievo che Stalin fece nelle campagne fu enorme, arrivò fino alla distruzione fisica dei contadini ricchi e in buona in parte anche dei contadini medi. Cioè, lui aveva avuto questa posizione dietro Bukharin, senza compromettersi. Quando rimase padrone del potere, cambiò proprio in una maniera convulsa da una settimana all'altra. Se si va a rivedere quali erano le direttive che lui dava alla commissione del piano che preparava il primo piano quinquennale, è una cosa sbalorditiva, perché lui cambiava le cifre e le aumentava in una maniera indefinita da un mese all'altro, senza discutere con nessuno. Ormai il padrone era lui che diceva che, non so, che l'industria dell'acciaio doveva avere ritmi di sviluppo del 100%, del 200% all'anno, cose veramente favolose. Infatti poi in Dio fu costruita una macchina industriale poderosa, ma gli sprechi che avvennero in quegli anni furono altrettanto grandi, per cui oggi ci sono gli economisti che, ristudiando tutte le tappe dell'industrializzazione dell'Unione Sovietica, si chiedono se in fondo quello che è stato costruito non è costato molto di più di quanto sia stato realizzato. Ecco, quindi l'unico modello che esisteva quando i cinesi discutevano di queste cose era questo. Per questo sottolineavo poco fa il valore innovativo della proprio l'audacia delle posizioni di Mao, che respinge questo modo di sviluppo, dice no, parliamo di questo passo, poi succede che noi ci troveremo rapidamente con 400 milioni di contadini che ci ammazzano tutti, giustamente, perché i 400 milioni di contadini hanno fatto la rivoluzione, hanno combattuto, si sono fatti la fame, si sono fatti ammazzare perché pensavano di, se noi ci mettiamo a costruire l'industria pesante, è inevitabile, qui si apra una situazione per cui la rivoluzione non ha più una base vitale, perché è chiaro che i contadini non possono accettare. Quindi ecco perché, quindi, qui è la grandezza proprio della intuizione e dell'elaborazione di Mao. Cioè lui comincia a formulare un tipo di modello di società che non è mai esistito nella storia fino a questo momento. Qui è la sua grandezza. Comincia a intuire un tipo di rapporto tra la città e la campagna che deriva rigorosamente dalla logica della rivoluzione cinese, in cui la città non avrà più questo rapporto preponderante. Questo implica un cambiamento anche proprio delle forme concrete della civiltà, nel senso che non è più di industria. Certo, l'industria mantiene il suo ruolo, come dire, guida. Questo si continua a dire sempre, nel senso che l'industria è la sede, in fondo, dello sviluppo tecnologico. E non è che Mao sia contro lo sviluppo tecnologico, non è che Mao sia contro l'aumento della produzione pesante, dell'industria pesante, lui non è contro di questo, affatto, anzi si rende bene conto del valore che questo ha perché la Cina esca dalla arretratezza. Però vuole mettere in movimento un meccanismo generale che funziona secondo leggi che sono totalmente diverse da quelle che sono venute prima e che corrispondono alla realtà della Cina. Non si può sviluppare una società moderna in Cina senza che il primo posto sia dato l'agricoltura, anche perché i cinesi devono mangiare. E siccome i cinesi sono centinaia di milioni e aumentano ogni anno di 15-20 milioni, pensate, 15-20 milioni, allora ogni anno ci vuole riso, cereali e in una certa misura anche grassi e carne, sia pure in una misura minima, che danno da mangiare a 15-20 milioni di persone in più. Allora, se è così, se voi vi mettete a fare un prelievo forte dall'agricoltura e non investite nell'agricoltura in maniera crescente, in maniera che aumenti la produzione dell'agricoltura, che cosa succede? Succede che in capo a un paio d'anni nelle campagne cinesi c'è la fame, ci saranno rivolte endemiche come ci sono state sempre nei secoli. Quindi è chiaro che Mao in fondo non scopriva niente di trascendentale, ma era uno che era in grado di calcolare tutti i rapporti, 10 o 100 che fossero, e da questo trarre una conclusione sensata. Poi la scienza e la grande saggezza degli uomini finisce con essere solo buon senso. Ecco tutto.